Bene, adesso ascoltiamo il brano e poi il commento.
Dal libro della Genesi. Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali. Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame, accovacciati vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano i greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Quando tutti i greggi si erano radunati là, i pastori rotolavano la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame. Poi rimettevano la pietra al posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse loro: «Fratelli miei, di dove siete?» Risposero: «Siamo di Carran». Disse loro: «Conoscete Labano, figlio di Nacor?» Risposero: «Lo conosciamo». Disse loro: «Sta bene?» Risposero: «Sì, ecco la figlia Rachele che viene con il gregge». Riprese: «Eccoci ancora in pieno giorno, non è tempo di radunare il bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare». Risposero: «Non possiamo, finché non siano radunati tutti i greggi e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo. Allora faremo bere il gregge». Egli stava ancora parlando con loro quando arrivò Rachele con il bestiame del padre, perché era una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora essa corse a riferirlo al padre. Quando Labano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontò a Labano tutte le sue vicende. Allora Labano gli disse: «Davvero tu sei mio osso e mia carne». Così dimorò presso di lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: «Poiché sei mio parente, mi dovrai forse servire gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario». Ora Labano aveva due figlie. La maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe amava Rachele. Disse dunque: «Io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore». Rispose Labano: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me». Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele. Gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: «Dammi la mia sposa, perché il mio tempo è compiuto e voglio unirmi a lei». Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la condusse da lui, ed egli si unì a lei. Labano diede la propria schiava Zilpa alla figlia Lia come schiava. Quando fu mattina, ecco, era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano: «Che mi hai fatto? Non è forse per Rachele che sono stato al tuo servizio? Perché mi hai ingannato?» Rispose Labano: «Non si usa far così nel nostro paese, dare, cioè la più piccola prima della maggiore. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche quest'altra per il servizio che tu presterai presso di me per altri 7 anni». Giacobbe fece così. Terminò la settimana nuziale e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede alla figlia Rachele la propria schiava Bila come schiava. Egli si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al servizio di lui per altri 7 anni. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Allora, è interessante che il salmo che abbiamo letto è un salmo che dice un'esperienza particolare della provvidenza e della vicinanza di Dio a chi si mette in cammino. a chi in qualche modo osa, e osando rischia. Allora, c'è un'esperienza di Dio che è possibile solo fare a chi si mette in cammino. E quello che abbiamo visto l'altra volta, nel capitolo 28, in cui ci siamo confrontati con questo Giacobbe, che dopo aver truffato la primogenitura Esaù, è costretto a scappare, e in questa fuga molto destabilizzante, avevamo detto la volta scorsa, in questo momento di prova, in questo momento in cui perde tutti i riferimenti, Giacobbe fa questa particolare esperienza di Dio che abbiamo visto la volta scorsa, l'irruzione nella vita di Giacobbe, di Dio, proprio in un momento di massima destabilizzazione, di massima difficoltà. Quella esperienza di Dio che abbiamo visto la volta scorsa chiude un po' quella fase della vita di Giacobbe e rilancia a questa nuova vita. Dove lo troviamo? In cammino verso Oriente, nella casa dei parenti della sua famiglia. E vedremo, poi lo commentiamo meglio, vedremo che ci sarà una seconda irruzione nella vita di Dio, nella vita di Giacobbe, che è l'irruzione dell'innamoramento, un'altra dinamica di destabilizzazione in cui il grande, grosso Giacobbe, super autocentrato, vive quella dinamica che ti fa passare al decentramento. L'innamoramento, vedremo, è quella dinamica che ti porta a mettere al centro della tua vita qualcun altro che non sia tu. E per Giacobbe è una grande novità non essere lui al centro della sua vita. Un'esperienza che darà forza, vedremo, ma allo stesso tempo che ti rende vulnerabile. Certo, è una forza che ti decentra, e forse diventare adulti vuol dire fare questo passaggio dall'autocentramento al decentramento, dove fino a una certa età, fino a un certo punto, tu chiedi anche a chi ti è vicino, a chi ti vuol bene, la famiglia, i fratelli, i cugini, chiunque, gli amici, che ti diano risorse, che ti diano la possibilità di studiare, di fare esperienze, di vita, è tutto per te, come gli uccellini con le coperte, per prendere. E si diventa grandi forse quando cominci a dare e non più a pretendere che gli altri ti diano, perché tu ti devi realizzare, ti devi organizzare, devi avere tutti gli strumenti che servono. Questa è un po' l'esperienza di Giacobbe che vedremo, ma per l'appunto lo troviamo in cammino, e lo troviamo vicino a un pozzo e trova dei greggi, dei pastori, sono qua all'inizio dei versetti, quindi comincia a delinearsi per Giacobbe un panorama un po' più familiare. Un pozzo, le greggi, i pastori, siamo qua in un ambiente un po' più familiare. E il pozzo, vedremo che la scena che si svolge intorno al pozzo mette in luce l'importanza che hanno i pozzi in questi paesi orientali. Intanto si dice che questo pozzo ha una pietra enorme per difendere l'acqua, che non si sposta da soli, bisogna essere vari a spostarlo, no? E questo perché? Perché l'acqua è così importante che va difesa. Per cui si mette sulla pietra per non far sì che si inquini, che ci cada dentro un animale che poi in decomposizione avvelena tutta l'acqua, e perché è un bene comune, quindi non è solo di uno. Quindi bisogna essere tanti, essere insieme a fare questo lavoro di spostare la pietra, perché è un bene comune. Mi dilungo sull'importanza del pozzo. Perché dice, emerge che c'è una legge del pozzo con la quale Giacobbe adesso si confronta, no? E al pozzo è importante perché voi pensate che a quel tempo, in quel contesto, è un luogo anche di controllo sociale, nel senso che se si abbevera il gregge tutti assieme alla sera, quando ci siamo tutti, c'erano i telefonini, era il deserto, è il luogo dove ci si controlla, presente, ma manca Tizio, manca Sempronio, forse gli è successo qualcosa, andiamo alla ricerca. Se il fatto che sia strutturato in modo tale che ci si abbevera, si fa abbeverare quando ci siamo tutti, questo era anche una questione di sicurezza, anche per i pastori. Di più, il pozzo è uno di quei pochissimi luoghi neutri in cui è possibile l'incontro tra maschi e femmine non sposati. In tutte le società, attualmente, anche oggi, in tante società, non è abituale che un maschio parli con una femmina così in pubblico, tanto più se non sono sposati. E quindi, come può essere, io non so, tutti gli altri che avete fatto, in tantissime società in questo momento è ancora così, non solo 2000 anni fa, ma ai tempi dei nostri nonni era così. La gente stava, le amiche con le amiche, i maschietti con i maschietti, e non c'era modo di incontrarsi, no, a messa, per strada, ma pochissimi erano il luogo in cui si poteva incontrare maschio e femmina in modo così neutro, in cui potessi incontrare. Quindi il pozzo ha anche una funzione sociale di incontro tra uomini e donne in modo neutro, in un'epoca in cui, e questo era ancora i nostri nonni, in cui prima ci si sposava e poi forse ci si conosceva e ci si voleva bene, in cui i fidanzamenti erano tre volte, vedersi tre volte a casa dei genitori di lei sul divano con papà e la mamma lì che ti guardano, e si parlava tre volte e ci si sposava, e poi dopo ti conoscevi da sposato, magari ti innamoravi anche da sposato, adesso è il contrario. Funzionava così, ma funzionava e funziona così ancora. Chi è andato in Albania recentemente sa, è così. In Albania gira la gente, gli amici, si tengono per mano i maschietti, gli amici e le amiche dall'altra parte della strada, non ci si incontra, non si può parlare con una così in mezzo alla strada. Per cui questa funzione qua del pozzo. Poi che insomma, se abbiamo tempo, potremmo fare qualche confronto con il nostro modo di vivere i fidanzamenti più o meno attualmente in Occidente rispetto a come li vivevano all'epoca, modi diversi, non so cos'è meglio, cos'è peggio, cos'è più efficace, meno efficace, però tant'è che potrebbe essere interessante. Ma andiamo al dunque, cosa emerge qua di Giacobbe? Abbiamo visto la scena, è interessante perché si trova appena si trova in un contesto un po' più familiare, infatti vede i pastori, i fratelli, conoscete Labano, sì, Labano abita là, che cala un po' la sua tensione di quest'uomo in fuga che doveva scappare e difendersi, emerge di più il suo carattere, il solito Giacobbe, che prende in mano l'iniziativa, oh, ma che cosa ci fate qua? A beverare a quest'ora il gregge, non è mica l'ora di abbeverare il gregge, questo qua, tornate a beveratelo adesso e poi tornate a farlo pascolare. Questi gli dicono, sì, ma si aspetta tutti assieme, ecco, allora ci pensano poi e poi andate, ma chi è questo qua? Arriva e detta legge, prende in mano la situazione, così. Quindi emerge un po' questo carattere di Giacobbe, appena si rilassa un attimo comincia a fare quello che detta legge, prende in mano la situazione. Appena arrivato gli fa la lezione ai pastorelli. Sapete che i pastori all'epoca, ma anche oggi, erano erano molto giovani, perché era il primo lavoro che un ragazzino e una ragazzina potevano fare da soli, senza troppe specializzazioni, per cui era un po' il primo lavoro, lo fanno i più giovani, il pastore, e quindi sono ragazzini rispetto a Giacobbe, questi qua sono dei ragazzini, Giacobbe è già un maccione, e comincia a dettare leggi, così, ma noi siamo abituati a fare in questo modo, e va bene, lo dico io come si fa, tant'è. Egli stava ancora parlando con loro quando arrivò Rachele con il bestiame del padre, perché era una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo, che avevano detto che bisogna essere in tanti per muoverla. E già arriva qua, appena vede Rachele, la pastorella, diceva, va, sposta sta roba. E la sposta, quindi sta sceneggiata qua, sporno, e poi viene la pastorella, la prende in davanti e comincia a urlare, sì, sei la parente di mia madre, così. Cosa emerge di Giacobbe in tutto questo? Che sensazione gli rimanda Giacobbe? In questo modo di procedere, leggiamo un po'.
È un po' spaccone.
Spaccone, poi.
Un po' too much.
Arrogante. Much. Perché arrogante?
Perché è stato scontato che tutto suo, prende tutto senza
porsi su, perché
nessuno guarda.
Spaccone.
A me era un po' del tempo, cioè uno vuole mettersi al centro, mettersi alla
professionalità.
Spaccone, quindi
ma
se la situazione
proprio così, certamente, e questa arroganza, per cui come la leggiamo questa arroganza, come la specifichiamo meglio?
Consapevole
lui, Rachele non è consapevole. Qua si dice che lui sa, perché gli hanno detto i pastori, che Rachele è sua parente, quindi può baciarla, diciamo così, perché è sua parente. Ma Rachele non lo sa, arriva lì, si prende questo maccione che fa il brillantone e poi gli salta addosso e la bacia e urla. Tutto ciò, questa arroganza, è l'arroganza di chi impone all'altro il suo essere, non solo impone all'altro il suo essere, io che so che sono tuo parente ti bacio, ma io Rachele non lo so, quindi di quelli che mi basta come ho capito io per far sì che le cose vadano come dica io, senza tener conto degli spazi, della libertà e del tempo di maturazione dell'altro rispetto alle diverse situazioni, in questo caso rispetto a una relazione. Cioè te ti imponi all'altro e non rispetti i suoi tempi. Ha i tempi di maturazione suoi rispetto al fatto che sei parente qua lassù giù. B, non è detto che questa qua gli vada bene tutta sta roba qua. A questo imporsi e pretendere che la realtà vada come tu hai deciso che deve andare e passando sopra con un carmato ai sentimenti degli altri, alle aspettative degli altri, ai tempi di maturazione degli altri. Giacobbe è arrogante, oltre che sbuffone, e calpesta la sensibilità dell'altro, si impone. Però che figo che è, sarà anche figo. Però dopo il figo che con la sua personalità schiaccia l'altro, complimento di pigmento, ha fatto che l'altro fiorisca, e dopo un po' po' stanca anche quello. Pensate nelle relazioni. Se parlavo prima di altre persone, dicevo, ma per questa ragazza qua, se parlavo con Martina, per questa ragazza qua andrebbe bene per ragazza qua. No, no, è troppo buono. Ma quello là, no, quello là è troppo brillantone, non va bene, perché poi si impone solo lui e lei che è abbastanza timida non può emergere per quello che è. Allora non è facile trovare per quella persona l'altro giusto. Detto questo, sicuramente non è Giacobbe. Sicuramente non può essere Giacobbe. E quindi questa scena, dice, in generale, anche delle, delle relazioni, cui ci si impone. Antonio.
Se mi puoi permettere una cosa, ma con questo modo di fare, non ci si può arrivare al punto che non ci si trova da solo, cioè perché così facendo le socio, le persone, basta, ho già fatto tutto, non lo caracco.
Però attirano anche.
Sì, attirano, però quando tu che sembra lo scienziato di turno.
Soprattutto con questi qua più giovani, Pastorelli, questi qua si impressionano, questo qua che sposta tutta la pietra. Tant'è che anche nei confronti di Pastorelli si può, la legge del pozzo è che qua in questo luogo si aspetta tutti assieme. No, me la faccio io la legge. Beh, abbeverate adesso e poi andate ancora a pascolare, ma chi sei? Tant'è che Rachele, poverina, sopraffatta, scappa a casa e dice, c'è un tizio che ha detto che è parente di tua sorella. E così, sì, sì, allora vai a chiamarlo. E allora Labano gli disse, siamo al versetto 14, davvero tu sei mio osso, mia carne, così dimorò presso di lui per un mese. Quindi si sistema già con la casa di questo suo parentato per un mese, quindi è accolto con il rituale dell'accoglienza che si vive in Oriente, che sono molto accoglienti, molto, ti mettono molto loro avanti, cioè l'accoglienza che vive Labano, che vive Giacobbe, è abbastanza il contrario del suo modo di essere. È un modo di essere accolti per quello che si è, molto dolcemente, il contrario di come lui. Sperimenta su di lui un modo di procedere abbastanza diverso dal suo. E tant'è che si ferma lì a casa, questo parente, un mese. Mangia, beve, vestito, un mese, dopo un mese però anche il parente ci ha capito. Però adesso non è che ti posso mantenere, perché sei mio parente, un mese. Allora si esprime bene, la Bibbia c'è un modo di parlare che in un bel modo gli fa capire Labano che deve lavorare, ma a Giacobbe che deve lavorare. Poi Labano disse a Giacobbe, poiché sei mio parente mi dovrai forse servire gratuitamente, indicami quale deve essere il tuo salario. Lui non può tornare a casa, lo sappiamo, in fuga, suo fratello cerca di farlo fuori, si deve stabilire lì. Però giustamente ti davo forse devi servirmi gratuitamente, come aveva ancora detto che devi servirlo, indicami uno stipendio. E si dice che ora Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forma e vedente di aspetto. Perciò Giacobbe amava Rachele. Disse dunque, io ti servirò 7 anni per Rachele, per tua figlia minore. Bene, fermiamoci un attimo. Ci sono una serie di cose da cavarne in questo episodio. Intanto, 7 anni di lavoro sono però in quell'ottica lì sono anche proporzionati, rappresentano un po' la dote. Tu fai, recuperi un ruolo sociale attraverso questo matrimonio. Lì che sei scappato di casa, invece attraverso questo matrimonio recuperi un ruolo sociale, dei beni che dipendono dalla figlia, gli darà anche la schiava. Quindi è un po' un guadagnarsi la dote che il padre dà dietro alla figlia, visto che lui non ha niente. Per cui di per sé, quel tempo potremmo dire che questi 7 anni sono anche proporzionati. Si dice di queste due sorelle, una è più grande con gli occhi smorti, non dovremmo pensare proprio con gli occhi smorti, qualcuno dice è un po' più delicato, con gli occhi dolci, andrebbe meglio tradotto con gli occhi dolci. Mentre Rachele, formosa, bella formosa, diciamo così. Ed è interessante perché i canoni del tempo, magari adesso i canoni delle sfilate direbbero che che Lia sarebbe più urbe che non aspetti il canone di Dio, sono che ti prendo il tempo. Tant'è che una più delicata, gli occhi dolci, più formosa, e si dice che Giacobbe ha una preferenza per Rachele. Bene. E per questa ragazza è disposto a lavorare 7 anni. Anzi, dirà una frase bellissima.
Sembrano i giorni.
Dov'è che lo dice?
Al 20.
Servì 7 anni per Rachele. Gli sembravano pochi giorni, tanto era l'amore per lei. È bellissimo, ragazzi. E pensate, per uno come Giacobbe, abituato a far andare le cose secondo il tornaconto personale, che lavora 7 anni, gli sembra pochi giorni, tanto era innamorato di lei. Però a me questo esempio, oltre a sottolineare che siamo in quella dinamica di progressivo decentramento in virtù dell'amore di qualcuno, per qualcuno, che sta vivendo Giacobbe, che è una novità per lui, soprattutto per lui. Però a me questo esempio serve spesso anche nell'accompagnamento spirituale, negli esercizi spirituali, per chiedere alle persone: ma tu per cosa sei disposto a far fatica? Per cosa fai fatica volentieri? Perché quello per cui facciamo fatica volentieri ci dà un'indicazione su cosa ci sta veramente a cuore. Che a volte facciamo fatica a dire: ma a te cosa ti piace? Non lo so, ma tu cos'è che ti scalda il cuore? Ma tu cos'è che ti appassiona? Ma tu per cosa sei disposto, per cosa fai fatica volentieri? Quello per cui noi siamo, per cui noi facciamo fatica volentieri, di solito è qualcosa di rivelativo per noi, qualcosa che ci fa capire sotto sotto cosa ci interessa di più, cosa ci piace di più, cosa ci coinvolge di più. Per cui una domanda che io vi lascerei insieme a tutto quello che stiamo commentando: tu per cosa sei disposto a far fatica volentieri? Cioè, ci sono delle situazioni, per cui io ce l'ho in mente, che a parità di stanchezza torno a casa e devi buttare via l'immondizia, che sono 16 secondi. Dice: no, è tardino, ce la faccio distruggere. Poi vai in stanza e prepari, che ne so, la tal lezione, la tal uscita, la tal esperienza, la via un'ora e non ti pesa. Ed è un'ora, sei stanchissimo, che un'ora non ti pesa. 16 secondi, no, non ce la faccio. E dici: come mai? Come mai? Una cosa non ti pesa, anche a parità di stanchezza, una cosa la fai volentieri, l'altra invece ti sembra. Dice qualcosa. Quindi la domanda che vi lascio è: forse è più facile riconoscerlo con uno sguardo retroattivo. Se io mi guardo indietro, dov'è che noto che anche quando sono stato pro una tal cosa o tal'altra, la faccio volentieri? Interessante. Però va a succede il fattaccio, perché abbiamo visto che la notte di nozze, finalmente passati questi 7 anni, pensate la beffa, passate questi 7 anni, radunano tutti gli uomini, grande festa, ci danno il momento. Voi pensate, ci sono la luce elettrica, la notte di matrimonio, il talamo nuziale, fa come che arriva mezzo coperta con burca. No, la mattina dopo salta fuori Elia. Pensate per Giacobbe, che delusione, che beffa, che rabbia. Ho lavorato tanto. Allora è interessante, perché qua vediamo in Giacobbe il truffatore. È truffato. Quello che era abituato a fare andare le cose con le buone e con le cattive, secondo il suo fare, qui è lui che è fregato. fregato da quella legge del luogo, che per lui le leggi del luogo non hanno troppo valore. La legge del pozzo no, si fa così, guarda, cosa mi hai fatto? Qua da noi funziona, che non è che posso darti in moglie la seconda figlia se prima non ho sistemato la prima. Quindi da noi funziona così. Ed è una cosa che non si può tornare indietro, come la benedizione della primogenitura. Ormai è data, non posso più ritirarla. Questa qua non è sposata, che possono ormai l'ho sposata, il matrimonio orato e consumato, si dice, e non si può tornare indietro. Quindi vive su di lui quell'esperienza che lui ha fatto fare a Esaù e Isacco, suo papà. Quella fregatura che poi non è neanche più, da cui non ci si può tornare indietro. Bene. Dopodiché dice, dopo tutto questo discorso, vabbè, dai, dopo una settimana di festeggiamenti lavoro altri 7 anni, che poi ti do anche l'altra, capito? Altri 7 anni. Allora, alla fine gli è costata 14 anni di lavoro questo amore qua. Ma è interessante, perché anche nella vita ci si può innamorare di tanti, si può essere attratti da tanti, da tante, poi ce n'è uno, ce n'è una, per il quale sei disposto a fare una serie di cose, anche sposarti. Quindi c'è uno scegliere. L'amore in qualche modo poi unicizza. Tanti mi piacciono, tanti sono innamorato, ma per uno sono disposto a sacrificarmi, a giocarmi. Non ti giochi con tutti, con uno. Quindi l'amore è qualcosa anche che incita. Tu sei l'unica, tante mi piacciono, ma te sei l'unica. Tanti mi piacciono, ma te sei l'unica, con il quale mi gioco completamente. Bene, andiamo avanti. Questa scena in cui ne sposi una e te ne trovi un'altra fa parte di quasi tutte le letterature. Ci sono storielle in tutte le culture su questi scambi, su questi giochi, su questi film americani. Cioè, è piene tutte le culture di questo sposare una e trovarne un'altra. In qualche modo che il matrimonio corrisponde un po' comunque a una fregatura. Cioè, il matrimonio è una fregatura. Perché? Perché quella che sposi è un'altra. Ma è un'altra, con questo anche episodio simpatico che abbiamo letto oggi, è un'altra perché sempre la realtà è diversa da quella che tu ti aspettavi. Quindi è un'altra, è un altro quello che sposi, a prescindere dal fatto che questo, in questo caso sono due proprio, che l'ha fregato il papà cacciandogli la prima notte la sorella maggiore. Ma quello che sposi, quella che sposi è sempre un altro rispetto a quelli che avevi nella testa. Ma la realtà è sempre un'altra rispetto a quello che avevi nella testa. Cioè lo scontro, il confronto con il dato di realtà che non corrisponde a tutte le tue aspettative. Questa è un'esperienza esistenziale fondamentale anche nella tappa di maturazione della vita. Facciamo degli esempi banalissimi. L'altro giorno parlo con una ragazza che studia all'università, il primo anno di università, viene da fuori sede, e mi fa: Francesco, io sono venuta a Milano pensando così e così e così del mio venire a Milano, dello stile di vita che a Milano, pensavo così e così di questa facoltà che sto facendo. Dopo 6 mesi mi sto rendendo conto che molte delle cose che mi aspettavo o di quelle che credevo non sono così. Quindi non c'è realtà che non sia diversa rispetto a quello che io mi aspettavo. Un lavoro, la facoltà, in relazione, o il confronto col fatto che è un'altra la realtà, secondo me è un passaggio all'età adulta, la capacità di assumere lo scarto che c'è tra il mio ideale e il dato di realtà che non corrisponde e la relativa frustrazione. L'altro giorno dico, ma c'ho la morte nel cuore, mi chiamo un mio amico che seguivo tanti anni fa quando ero a Padova, che studiavo ancora filosofia, che mi dice, guarda, abbiamo mollato la morte al mio figlio. Abbiamo mollato, anzi ha già deciso di separarsi, senza neanche provare, ma perché? Mi racconta un po'. Questa è la mia lettura, ecco, situazione. Lei ci aveva in mente il matrimonio molto, molto schematico, il mio marito deve essere così, 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 questo qua corrispondeva al 90% di quello che lei ci aveva in testa, però poi questo 10% non corrispondeva e dopo un po' di anni questo 10% che non corrisponde a quello che deve essere lui, il marito ideale, non lo sa gestire e l'ha mollato. Ma sono sicuro, lei era, lavorava sull'idea che aveva lei del matrimonio, del marito. Non ha mai assunto il marito con la in realtà. Allora, è sempre un'altra cosa. È sempre un'altra la realtà rispetto a quella che c'è in testa tu. Come lo gestisci questo scarto? E anche qua, e poi non ci dilunghiamo oltre, ci fa dire un piccolo passo in più anche rispetto a questo amore, a questo innamoramento che fa irruzione nella vita di Giacobbe, tanto che una persona così capace di gestire tutto si sente, questo innamoramento abbiamo detto ti dà forza perché lavora 14 anni con passione per queste donne qua, ma allo stesso tempo ti mette in una situazione vulnerabile, così che ti freghi l'abano, diventi più debole, diventi più fragile in virtù dell'innamoramento, no? Tanto che ti fregano. Però tant'è che è questa forza che ti decentra. Però anche in questo caso ci sono delle sfumature, c'è un amore, un innamoramento che può rimanere a livello comunque autocentrato anche in questa dinamica di decentramento. Vediamo se riesco a spiegarmi bene. In questa dinamica di decentramento può realizzarsi relazioni d'amore comunque al cui al centro ci sei ancora tu, nel senso che io sto con te e mi sacrifico per te perché tu mi dai le emozioni, il gusto, il piacere che sono alla ricerca, ok? Ma dove al centro sono ancora io amo te e anche mi sacrifico 7 anni per te, ma perché sto cercando me ancora, sto cercando te che realizzi quella fame che ho io, e quindi possono realizzarsi delle relazioni d'affetto, d'amore, di coppia in cui viviamo la reciprocità di un amore che è autocentrato, per cui ci mangiamo a vicenda nella misura in cui ci nutriamo a vicenda, ma dove ognuno è al centro di se stesso. E può anche durare per un po' così, perché è reciproca questa cosa. Nel momento che uno dei due non gli dai più quello di cui lui ha bisogno, che cerca, questa relazione finisce e può diventare un amore. E dove era l'amore di te stesso, per cui io stavo con te, perché sono di me stesso. Dove al centro ci sei te? Non può funzionare, ecco, reciprocamente ci si mangia, ma quando uno finisce di mangiare, che non c'è più niente da mangiare, cerca un altro da cui l'amore di autocentramento, di decentramento, in cui al centro c'è l'altro, in cui io cerco il tuo bene, al centro c'è il tuo bene, non il mio. Quindi anche se smetto da mangiare, comunque c'ho da dare, perché non cerco me, ma cerco il tuo bene. Chiaro che se sei in due, una coppia che funziona è perché vivono reciprocamente questa capacità di mettere al centro l'altro. Bisogna essere in due. Infatti ci sono le coppie che magari, anche tutto molto bello questo discorso, però magari è solo uno dei due. E ora dico, una coppia che funziona è qualcosa di fidanzamento, in teoria dovrebbe servire a verificare la capacità di entrambi di vivere questa dinamica. Perché ci sono quelle che sono innamorate del bello e tenebroso che no, io l'altro, no, io se sono dai, va bene, basta, no, ma io gli voglio bene, basta, io non lo vedo. Perché questo amore qua, se non è l'amore, da gelosia, vai a fare l'intervento, metterti con qualcuno, ma se non c'è dall'altra parte, ti do io una serie di casi umani che vai a vedere, ma non sposarti, perché per sposarsi bisogna essere in due, a vivere questa dinamica. In cui al centro c'è l'altro. Giacobbe, diciamo ancora allo step 1, dove sì, anche Rachele si lavora cominciare così, ma intanto è per sfamare le sue emozioni, i suoi desideri, le sue cose. Sarà un cammino per Giacobbe passare all'amore vero, passare all'amore che cerca il bene dell'altro e non il tornaconto personale. Che ripeto, si può stare insieme e tutti e due cercare il tuo lavoro personale, basta, non funziona. Allora ci lasciamo con questo, con la conclusione del 7:30. La prossima volta continueremo da qui come andrà avanti questa storia. Qua si dice che però Giacobbe ama di più, questo di più che ama Rachele creerà dei problemi. Perché finché è dire amare in modo diverso nelle varie relazioni un conto, lo capiamo bene, un conto del fratello, un conto del cugino, un conto del zio, un conto amoroso, un conto amico. Quando si specifica in un di più, ovviamente chi si sente un po' amato di meno genererà fatica, recriminazione, rabbia. Non lo vedremo la prossima volta. Qua ci fermiamo con questa vicenda. Ricca di molti stimoli per riflettere per noi. Ci vediamo in YouTube.
Sì, bene. Allora adesso ci dividiamo in gruppi, soprattutto per chi è qui per la prima volta. Adesso darò bene i tempi, però faremo circa un'ora di preghiera personale, poi la condivisione dei gruppi. Ci dividiamo in 7 gruppi.